Abbiamo alle spalle dunque un percorso piuttosto impegnativo, quasi accidentato. Abbiamo fatto conoscenza anche noi con quel maestro anonimo che normalmente chiamiamo Coelho, che ha lasciato in eredità al suo discepolo delle carte in mente. E il discepolo si è dato da fare, ovviamente un'esperienza, possiamo dire, emozionante la sua, quando si è reso conto che il maestro con cui ha condiviso tante cose nel suo cammino, nella sua formazione, nel suo apprendizato alla scuola della tradizione presidenziale, ha lavorato in maniera così segreta, ma anche in maniera così appassionata, una serie di considerazioni che denunciano, comunque affrontano la crisi del linguaggio tradizionale. E in realtà non si è sottratto di nessuna incertezza, nessuna contraddizione, nessuna mentita di quello che pure è il patrimonio ricevuto e a cui Iglesias ha dedicato la sua vita in un contesto professionale che sembra essere per l'appunto qualificato dal titolo che gli viene ufficialmente riconosciuto. Coelho è il maestro dell'assemblea, è il presidente dell'assemblea, è dunque il professore per antonomasia, il preside addirittura. Per un diritto che sembra proprio confermato nel suo caso da un carisma specialissimo. Eppure tutto quello che riguarda la continuità dell'antica presenza iniziale è stato messo in discussione. Noi abbiamo avuto a che fare con una sequenza di pensieri che fino al capitolo 3 probabilmente erano stati già sistemati di loro in forma pressoché autobiografica dal nostro maestro, o i pensieri che il discepolo ha pensato di sistemare secondo criteri relazionali che restano approssimativi, ma che comunque ci aiutano a accogliere la testimonianza del maestro. Dal capitolo 4 fino al versetto 9 del capitolo 5, pensieri riguardanti l'ingiustizia nel mondo, poi dal versetto 9 del capitolo 5, un'altra serie di pensieri alla fine del capitolo 6, intitolato per esempio i soldi e l'amore, che dal capitolo 7 inizio siamo arrivati al versetto 24, c'è ancora i versetti seguenti, e il nostro maestro si è interrogato circa il bene, che cos'è veramente il bene, qual è il meglio. Sono una serie di interrogativi che rimangono senza risposta, e la elaborazione delle questioni è davvero efficacissima, testimonianza di una onestà intellettuale veramente affascinante. Resta vero che queste considerazioni del maestro dimostrano come gli strumenti a cui si rifaceva sono innescati a rispondere, a risolvere le questioni. E finalmente nel capitolo 8, non sono ancora nel capitolo 9, ma adesso si è interrogato sul vero saggio, chi è mai, è venuta fuori una figura di uomo di potere, cortigiano, intellettuale al servizio dei potenti di turno, una figura piuttosto degradata, che non è che sa tratteggiare con una lucidità veramente incisiva, fino al momento in cui poi capitolo 9, capitolo 10, una serie di concetti circa gli imprevisti della vita, per arrivare a quell'ultima questione che leggevamo un mese fa, capitolo 11 e 12 fino al versetto 8, laddove il nostro maestro ci è venuto incontro con un incoraggiamento e un invito caloroso, affettuoso, a mettere in gioco la vita, a consegnarsi, a fidarsi, a tuffarsi nella relazione con il mistero che ci precede, che ci avvolge, che ancora ci viene incontro sempre, dappertutto. È quell'atteggiamento di credente, quella forma così intensa, così assoluta che abbiamo riscontrato nella testimonianza del nostro coelho, l'atteggiamento del credente che emerge qui in queste ultime battute del nostro libro in maniera come dire commovente. E il linguaggio di Coelho qui assume la forma letteraria del canto, un canto anche dal punto di vista della composizione poetica veramente molto pregevole. Ecco, e siamo arrivati al versetto 8 del capitolo 12. E adesso l'epilogo, e l'epilogo prende voce direttamente lui, il discepolo, che ha raccolto, sistemato, redatto, pubblicato questo libro. Aggiunge la maniera di una postazione questi versetti ed è la prima volta che noi abbiamo direttamente a che fare con lui, perché se non c'è dubbio, se abbiamo letto il libro seguendo l'architettura redazionale che è stata proposta perché abbiamo avuto a che fare indirettamente con lui, che si è assunto la responsabilità di rendere il dominio pubblico questo patrimonio di carte che ha rinvenuto in qualche luogo riservato laddove il maestro li aveva depositati e poi stato di appunti, come già sappiamo, li aveva depositati e custoditi nel corso della sua vita. Fatto sta che è definito che aveva a che fare con il discepolo, proprio lui. E il discepolo che ha vissuto in maniera molto intensa, possiamo ben comprendere, un'esperienza di una rivelazione, perché il maestro, per come ha imparato a conoscere attraverso questi scritti recuperati dopo la sua morte, gli era apparso ben diverso da come lo aveva conosciuto. Una rivelazione per quanto riguarda il maestro, chi era veramente il suo maestro. Ma chi era, cosa pensava, mentre si dedicava con tanto impegno, sacrificare rigore alla sua attività didattica, quale ricerca alimentava nel suo seno come vero filo conduttore di una esistenza dedicata a scrutare interrogativi che in larga misura sono apparsi insolubili, interrogativi sono poi tutti raccolti in una testimonianza di fede così semplice ma così assoluta come quella che abbiamo potuto registrare anche noi nel corso della lettura. Chi era veramente il suo maestro? E così come evidentemente si è venuto formulando questo interrogativo, è proprio la relazione tra discepolo e maestro che è apparsa in una nuova luce. Se il maestro era così diverso da come io l'avevo intravisto, mi era abituato a frequentarlo, a conversare con lui, a ascoltare le sue lezioni, così diverso, ma quale è stata veramente la corrente comunicativa che ci ha legati per tanto tempo, che è passata da lui a me? Di chi sono discepolo io? Allora la questione riguarda il maestro, chi era lui, ma anche chi sono io. Il mio discepolato, quale identità mi ha conferito? Sapete bene che interrogativi del genere, adesso qui sto identificando in maniera un po' così, concreta, interrogativi del genere certamente hanno segnato la vita e l'hanno segnata in profondità la vita dei primi discepoli del Signore, che era veramente lui, ma chi siamo veramente noi se lui era maestro, se noi eravamo discepoli, non ci siamo stati discepoli noi, ma cosa vuol dire che non essere discepoli di un maestro così? Come adesso il discepolo ha imparato a decifrarlo, almeno a vederlo, rimangono ancora tante cose d'ombra, rimangono ancora tanti interrogativi nell'aria. Comunque è emersa l'immagine di una figura che ha sbaragliato tutte le sue precomprensioni accademiche. Allora andiamo un po' per sentire di essere io adesso, che è arrivato un po', così prendiamo un po' di tempo, perché arriviamo subito alla fine. Versetto 9. Oltre ad essere saggio, Coele insegnò anche la scienza al popolo, ascoltò, indagò e compose un gran numero di maxime. Dunque, diciamo, ci tiene a precisare che Coelet ha svolto la sua attività didattica con molta correttezza, con molta precisione, con una testimonianza puntualissima di responsabilità nei confronti del popolo a cui è dedicato la sua vita in qualità di depositario autorevole, con addirittura una responsabilità istituzionale dell'insegnamento tradizionale. Notate soprattutto che qui a Coelet viene assegnato un titolo di Chacham, saggio, saggio, quel titolo che, come vedevamo qualche mese dietro e come ricordavo poco fa, è servito a identificare un personaggio piuttosto ambiguo, squallido e gradato, il saggio come servitore dei potenti in vendita agli loro termini. Di questa figura di saggio si parlava con Coelet da suo tempo e adesso vedete il nostro discepolo attribuisce a lui questo titolo, tenendo conto ovviamente del fatto che nel frattempo anche la definizione di Stato è cambiata. Perché quelle che insegnò la scienza al popolo, ascoltò, indagò, compose un gran numero di massime, svolse dunque la sua attività accademica con molta precisione, saggio, già, un ciclo. Se adesso il discepolo attribuisce al suo maestro questo titolo ufficiale, in riferimento al suo ruolo pubblico, alla sua fatica di ricercatore, al suo servizio per il popolo, questo significa che nel frattempo è proprio il significato intrinseco di questo titolo annullato. E adesso il versetto 10. Coelet cercò di trovare pregevoli detti e scritto con esattezza parole di verità. È l'attività svolta da coloro che si inseriscono nella questione sapienziale, la prolungano, la elaborano, la bilanciano e dunque aggiungono altri detti, altre sentenze, altri insegnamenti nelle diverse forme, il racconto, la parabola, il proverbio. Ebbene, in questa sua attività è stato, si dice, un uomo esatto, così dice la mia Bibbia, con esattezza, anche da voi? Bene, io gli metterei onestà, onestà. E non c'è dubbio, il discepolo che sta ricordando l'operato del suo maestro, a cui lui si è avvicinato e per un buon tratto della sua vita lo ha seguito nel suo cammino di apprendistato, il discepolo può adesso affermare di aver incontrato un uomo onesto, un maestro onesto, un sapiente onesto. Quando dicevamo al momento opportuno che Sapiente è un uomo pericolosamente disonesto, o almeno che è propenso quasi con una disinvoltura sfacciata a fare della disonestà il suo successo, il suo motivo di successo. Ebbene, un uomo onesto, notate che questo dice a noi il discepolo adesso, dopo tutto quello che ha potuto indagare, ascoltare, percepire, dire, che poi è diventato per lui l'impegno di sistemare un testo che adesso viene pubblicato. E lui ci aggiunge questa sua testimonianza. Cercò di trovare pregevoli detti scritte con onestà, parole di verità, onestà. Attenzione, perché questa onestà del saggio adesso, nei versetti che seguono, viene caratterizzata con un doppio riferimento alla figura del pastore, il pastore. Un doppio riferimento, ma la figura del pastore adesso emerge incomponibile e emerge come figura che serve al nostro discepolo per ricapitolare la fisionomia del suo maestro, ricostruirla, rintracciare questa fisionomia nell'atteggiamento interiore, quello che era fatto come rivelazione di onestà nell'animo del suo maestro, il pastore. Due elementi caratteristici della figura pastorale. Il primo, le parole dei saggi sono come pungoli, primo elemento. Secondo elemento, come chi oggi ha fatto le raccolte di autentici. Primo elemento caratteristico della figura pastorale. Il pastore usa il cumbolo, nel senso che è rivolto a ogni secola. Una per una le insegue, le raggiunge, sa come interpellare, le chiama per nome una per una, come poi si dice anche altrove, nell'Antico Testamento, come dice Gesù nel Vangelo secondo Giovanni, è il pastore che mediante il cumbolo ha a che fare con ogni secolo, un rapporto diretto, un rapporto di voce, un rapporto parlato, un rapporto di come dire di di valore sto dicendo interpersonale, trattiamo anche le secole in questo caso come soggetti personali, e dunque le parole dei saggi sono come cumboli per ogni secolo. Poi dice il pastore pianta dei chiodi. Vedete che i chiodi piantati nelle palestine sono delle spatinate, servono a circoscrivere dei recinti, o meglio servono a tracciare dei corridoi, perché al momento opportuno le pecore devono essere raccolte, recintate, incanalate, perché bisogna trovare le pecore. Allora le pecore vanno condotte lungo dei corridoi prestabiliti, ben recintati, perché passano sotto il radoio del posatore. Dunque dei recinti, dei corridoi meglio, segnati da paletti che obbligano le pecore a incolonnarsi tutte una per una nella medesima direzione. Nel caso precedente vedete le pecore sono sparse, ogni pecora ha un suo percorso, un suo cammino, una sua identità, ogni pecora ha un suo nome, ogni pecora è raggiunta dal pastore, occupata dal pastore, sfumata dal pastore, chiamata dal pastore. In questo secondo caso invece le pecore sono inserite in un percorso che è limitato, che le convoglia in una medesima direzione, le organizza secondo una stessa logica pastorale. E vedete che qui questi paletti o questi chiodi piantati sono messi in rapporto con le raccolte degli autori, qui traduce la mia Bibbia. Un'espressione qui che ha suscitato problemi ai traduttori, per cui sì, qua e là compaiono delle incertezze, ma noi possiamo prendere per buono, mi sembra del tutto pertinente la traduzione che abbiamo adesso sotto gli occhi. Qui il nostro discepolo fa riferimento a una tradizione già acquisita, raccolta di detti, insegnamenti, quello che già è stato acquisito come un patrimonio pubblico, messo per iscritto, il pastore si rivolge ad ogni secola in una situazione che è originale per ciascuno di esse, e il pastore è custode di un insegnamento che è passato attraverso una tradizione già segnata, una tradizione già acquisita, una tradizione già documentata, le raccolte degli autori. E vedete che qui il versetto 11 aggiunge: esse sono date da un solo pastore, e qui compare il termine pastore, pastore. Il pastore che si rivolge ad ogni pecora in un contesto creativo che è adatto al vissuto di pecora, la stazione di pecora, al percorso sempre originale di linea per ogni pecora, e il pastore che è custode di una tradizione che è abilitato a interpretarla nel rispetto di percorsi già delineati, già tracciati, già segnati dal passaggio di altre generazioni, dalla esperienza maturata nel corso di un tempo pregresso. Dunque, ecco, il pastore. Vedete? Questo è il pastore. Il pastore che è rivolto ad ogni pecora in un quadro di ricerca aperta a soluzioni sempre creative. E il pastore che nello stesso tempo, vedete, in concomitanza con questa sua attenzione alla singolare identità di ogni pecora, nello stesso tempo è interprete di una tradizione già acquisita che viene man mano commentata, illustrata, accresciuta. Laddove questa traccia un percorso le pecore, che sono quelle pecore per ciascuna delle quali viene proclamato un nome unico e indipendibile, le pecore sono tutte poi comunque incanalate in un unico corridoio. E il pastore, vedete, questo è questo, è un unico pastore, è il pastore. E lui, per esempio, questo del suo maestro, il mio maestro è stato un pastore, dice, andrete a conoscerlo, meglio, direi che andrete a conoscerlo dopo la morte, e se non fosse morto non l'avrebbe conosciuto. Una volta che è morto ha imparato a conoscere il pastore, e ha imparato anche a comprendere meglio dall'interno come funziona la responsabilità pastorale. Tant'è vero, vedete che qui, dove dice un unico pastore, un solo pastore, vedete che questo è un titolo che nel libro di Ezechiele, il grande profeta Ezechiele, attribuisce proprio al Signore, l'unico pastore. E qui il nostro maestro ci fa intendere che ha imparato a riconoscere la qualità pastorale del suo maestro, sfaccettata secondo queste due tipiche modalità di intendere il relazionamento con le pecore, ma nello stesso tempo ha scoperto come il suo maestro fosse segno rivelativo di quella pastoralità che è il Signore. Il mio maestro è un sacramento dell'unico pastore. Il pastore si chiama le pecore, non è una originalità assoluta, santa, purissima, che viene da una eterna iniziativa d'amore nella libertà futura. E il pastore che raccoglie le pecore all'interno di un unico disegno, coerente, e calibrato con puntuale precisione, in modo tale che ogni pecora sia condotta al suo posto in un contesto di comunione piena, definitiva. Il pastore. E vedete, il mio maestro una figura sacramentale, nel senso appunto una figura che ha realizzato la, come dire, il valore di un segno rilevativo di quella pastoralità che è, così come poi si parla nell'Antico Testamento e poi le parla di Gesù. E adesso, versetto 12. Quanto a ciò che è più di questo, figlio mio, vada bene, i libri si moltiplicano senza fine, ma il molto studio affatica il corpo. E qui constatiamo subito un fatto nuovo che comunque interessante per noi, perché lui ribadisce, forse ha parlato del suo maestro, e parlando del suo maestro ci ha anche parlato di come ha andato scoprendo e reinterpretando dalle fondamenta tutto il suo vissuto di discepolo, il suo vissuto di pecora, chiamata per nome e guidata nello studio di quello che altri maestri hanno lasciato nella lettura, nelle interpretazioni dei testi, dei libri, della terra, lungo un corridoio, lui parlava di se stesso dicendo. E adesso veniamo a trasferire mentre parli. Una volta che ho buttato 20 anni di Chicago, ho fatto anche studi, il quale è nato sospeso in questo intervento politico, non si sente parlare, a Campadini, ordinariamente lo farò. Dunque, veniamo a sapere che adesso lui, il discepolo, è diventato maestro perché parla di un figlio. Si rivolge a un figlio. Dunque, adesso di nuovo lui è maestro in rapporto a un altro discepolo. Figlio, discepolo. Vedete? Quanto a ciò che è di questo, primo mio, dunque, quello si ripete. Da discepolo adesso è diventato maestro. Lui adesso si rivolge a un altro discepolo ancora. E dice, vedi, figlio mio, vada bene, i libri si moltiplicano senza fine, ma il molto studio fatica il corpo, che è come dire, vedi che i libri ce ne sono tanti, ma c'è una chiamata per te, c'è una parola mediante la quale tu sei chiamato per il mondo. Nello stesso tempo sta diventando un libro lì. Aggiungo un altro libro. Sta dicendo, i libri si moltiplicano senza fine, fanno che sono lì. E ne sta pubblicando un altro. Vedi il libro mio? Questo è veramente tutto, non c'è niente da aggiungere, questo è veramente tutto. Tutto. La voce del pastore si chiama per nome. In una prospettiva che è aperta a soluzioni grandiose, originalissime, ancora inesplorate, ancora inedite, questo è veramente tutto. A questo punto sembrerebbe appunto la testimonianza di un erudito che è stanco e dice, bruciamo la biblioteca. In realtà sta dicendo una cosa. Perché? Quella prospettiva che si delinea dinanzi a te, vedete che il nostro maestro, rivolgendo, il nostro discepolo è diventato maestro, per esempio adesso ha un altro discepolo che non abbiamo ancora conosciuto, se non adesso dobbiamo sapere, che è diventato, o non sapere, è diventato discepolo, siamo noi. Perché a questo punto il discepolo che chiude il libro, che lo pubblica, si ricorda a noi. e guarda verso l'avvenire e dice: vedi, questo è tutto, c'è una luce che ti chiama. E dice: guarda qui, c'è una un tracciato che già anticipa i tuoi passi e tu scoprirai di ricevere un aiuto straordinariamente efficace da dove ti incamminerai lungo quei percorsi, lungo quei corridoi. Un libro in più da raccomandare, da illustrare, da interpretare, un libro in più. E la pazienza dello studio, metodico, rigoroso, appassionato, insieme il gusto della scoperta sempre nuova. Si rivolge alla sua mente, si rivolge a noi, si rivolge al suo discepolo, si rivolge a noi e dice: adesso tocca a voi, adesso tocca a voi. E tanto lui da parte sua si è preso di un altro libro da leggere, ascoltare, studiare, interpretare, analizzare, insieme la fiducia incrollabile nella voce che chiama le piccole una per una, che chiama per noi. Vedi, sta dicendo al suo discepolo adesso, il nostro amico, sta dicendo il mio maestro Coelet ha svolto in maniera sacramentale il suo servizio nella storia che è rivelazione per noi della pastoralità di Dio. Adesso tocca a me, tocca a me, per te, toccherà a te ancora guardando le generazioni future. È il mistero di Dio che si avvicina a noi così, è il mistero di Dio che prende posizione nella storia umana, è il mistero di Dio che interferisce con il nostro vissuto, la fatica, la nostra ricerca, i nostri tentativi di elaborare soluzioni, i nostri fallimenti, le nostre tragedie. È il mistero di Dio che si rivela così, è la sapienza di Dio, ecco la sapienza del pastore che si prende la briga di rincorrerci uno per uno e convolarci e insieme continua a piantare paletti che con straordinaria coerenza ci consentono di incamminarci lungo il percorso che nella molteplicità delle vocazioni è unico per tutti. E questo mi sembra di poter dire adesso il mistero dinanzi al quale anche il discepolo si trova. Tante volte il maestro ha parlato del timore del Signore, e adesso è lui che usa questo linguaggio. Conclusione del discorso: dopo che si è ascoltato ogni cosa, temi Dio e osservi i suoi comandamenti, perché questo per l'uomo è più forte. Dunque, il timore del Signore, che è un atto di adorazione, un atto di affidamento, ne abbiamo parlato tante volte, inutile ripetersi. Temi Dio, proprio lui è il pastore che ti hai preso la briga di inseguirti, di raggiungerti, di chiamarti, e lui ti ha preso contatto con tutte le divagazioni e le contraddizioni della storia umana, e lui che si è inserito nelle vicissitudini così sconcertanti, paradossali, qualche volta proprio degradanti della nostra condizione umana e ha piantato dei paletti in modo tale che il nostro vissuto umano precipita in un abisso di miseria e di squallore, ecco che noi ci troviamo presi come al volo e depositati lungo uno scivolo che con infallibile puntualità ci conduce al percorso che è predisposto per raggiungere la chiesa della vita. Temi Dio, osservi i suoi comandamenti, perché questo per l'uomo è tutto. Questo per l'uomo è tutto. Dopo aver ascoltato ogni cosa, dice il nostro versetto 13, dove l'ascolto della parola è un impegno costante, permanente, e l'ago del tutto sembra brisolarsi in una miriade di allusioni appena intelligibili, e poi una miriade di ipotesi avventurose per quel che sembra inconcludente, ecco che dice il nostro discepolo diventato maestro al suo figlio, dice a noi, vedi che prendi la parola che ascolta, adesso leggi questo libro, continua a leggere, continua a studiare, continua a praticare, continua a indagare, e scoprirai che ti trovi raccolto con straordinaria precisione per essere inserito in quello scivolo che ti porterà la mano. E Dio osserva i suoi comandamenti, questo è il buon senso. Ecco, e adesso, il versetto 14, infatti, Dio ci terrà in giudizio ogni azione, tutto ciò che è occulto, bene o male. Così traduce la mia Bibbia. Notate qui tutto ciò che è occulto, il segreto. C'è un segreto, il segreto di Dio, ma il segreto che per l'appunto lui ovviamente vuole mettere a nostra disposizione. È lui che si è avvicinato in modo tale da prendere contatto con questa nostra situazione di creature umane, disastrate, corrotte, inquinate, deviate, il nostro arrabattarsi nella ricerca di una sapienza che nel significato tradizionale del termine dovrebbe consentirci di discernere la strada da percorrere per ritornare alla sorgente, alla pienezza della vita, e invece ecco contraddizioni su contraddizioni, ma è proprio lui, vedete, la sapienza è questo suo rivelarsi, questo suo presentarsi, questo suo per così dire consegnarsi a noi, mettersi lui nelle nostre mani, lui con il suo segreto, lui con la sua inesauribile ricchezza di vita, è proprio lui che ha voluto presentandosi in questo modo dimostrare quale sapienza è la sua e come tutto ciò che è bene o male, tutto ciò che ci riguarda va a cadere ormai nel spazio di rivelazione e il suo modo di presentarsi a noi. Ha reso come dire attracciato, ha reso percorribile come una strada che infallibilmente ci conduce alla sorgente della vita. Vedete che arrivati alla fine del mondo, tutto il nostro libro, che è quest'anno, noi siamo più che mai invitati anche in quel libretto che è stato pubblicato, proprio chi voleva aggiungere la lettura di questi versetti così come si legge nelle ultime pagine, cioè proprio qui intendo alla prima lettera di San Paolo a Corinto, laddove la sapienza di Dio è scandalo per i giudei e per i greci, è la sapienza di Dio, è quell'arte di Dio che si è introdotto nelle vicissitudini amare, inquinate, nella storia che si adatta della nostra vicenda, della nostra umanità. È proprio la sapienza crocifissa del Dio vivente che attira a sé tutto di noi, è rivelazione del suo segreto, è la sapienza che raggiunge ciascuna delle pecore che mandò per noi, ne attirava a sé, è la sapienza che ha tracciato la strada che in modo indefettibile valido sempre per tutti, della strada che è preparata per condurci fino alla sorgente della città. Ecco, vedete, il nostro maestro Dio ormai è personaggio che fa le nostre spalle, il discepolo, il lungo maestro, prende congedo da noi in questa maniera, parla dei cammini che sono davanti a noi, ci conferma nel valore della vocazione che non è esposta a contraddizioni insolubili, perché tutte le contraddizioni sono state già affrontate per noi dal nostro pastore, e il suo modo di affrontare le contraddizioni della nostra ricerca in sé, per sé, sterile in partita, il suo modo di affrontare tutte le nostre contraddizioni ci ha consentito di incontrare il pastore e di conoscerlo nel segreto del suo cuore. Stop.
Il codice cosa dice? la figura di pastore è veramente significativa, insomma, messa qui in un tono con pochi tratti, ma molto efficace, insomma, no? Un pastore che pungola, quindi sì, in qualche modo rispetta e in qualche modo anche sollecita la libertà del discepolo, ma anche un maestro che indica la strada, non che odi, che parezzi piantato. È una figura completa di maestro, forse ce ne vorrebbero di più, forse ce ne sono pochi, ma è così, insomma. È da accettare che ce ne fossero di più. Quando dice ascoltata ogni cosa, qui si riferisce, diceva la parola di Dio, o anche in qualche modo
quando dice
ascoltata ogni cosa, quando c'è dopo che si è ascoltato ogni cosa, ecco, temi Dio, osserva, ascoltato ogni cosa, qui cosa, qual è l'oggetto dell'ascolto, la parola di Dio o anche le parole degli uomini in qualche modo?
Perché questo ascolto che è veramente aperto, no? Poi ti rimanda all'ascolto della parola, ai suoi comandamenti, qui è la parola rivelata, non è la parola, in questo caso sono i paletti, sono i corridoi, sono ma non c'è da fare, non c'è da avere paura, un patto con la realtà che appare così divertente, così indecifrabile, poi appunto quello che è stato rilevato sostenendo proprio a riguardo della presenza materiale, alla fine dei fondi inconcludente, non c'è dove fare. Perché il pastore fa il suo mestiere. Che il pastore le piccole sono così spaccate, è la via,
ha fatto le ansie, nel senso che ha tracciato uno strato, di volo fare il po' contro
era avvicinato a lui, entrare in contatto con il fame, e l'incarnazione. Era sentito di prima al rischio che si dava basso, di morte, di risurrezione, è il suo modo di liberarsi a noi, è il modo di citare un giudizio, un'azione, molto sapere che lui tratta quella strada che gli consente di raggiungere le creature dovunque sono disperse. Io non convoglio.
tubo, ¿no? Son
questo libro è vicino.